Radio 3 Mondo.
Buongiorno, da Marco Azzore alla console, Cettina Flaccavente regia, Costanza Spoccia in redazione, Luigi Spinola ai microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo giovedì 15 di aprile. La nostra apertura è dedicata alla notizia che arriva dalla Turchia, la bella notizia della liberazione del grande scrittore e giornalista Ahmet Altan. Ahmet Altan è stato liberato dopo una sentenza della Corte di Appello che ha rovesciato il verdetto contro di lui, ed è uno sviluppo che è arrivato all'indomani di un pronunciamento della Corte Europea dei Diritti Umani che aveva detto la detenzione di Altan, che andava avanti da più di 4 anni, ha violato i suoi diritti più elementari. Ricordo che Altan, che è stato il fondatore della testata Taras, inviso sia ai militari che al partito della KP, è un signore di 71 anni che si trova in una prigione nella parte centrale di Istanbul da settembre del 2016 per una serie di incriminazioni legate alla tentativa di colpo di Stato di luglio 2016. È stato arrestato perché ha accusato di avere disseminato dei messaggi subliminali legati al colpo di Stato durante un programma televisivo e anche per i suoi articoli che criticavano il governo. Altan aveva respinto tutte le accuse, considerate direi abbastanza chiaramente politicamente motivate. È stato condannato all'ergastolo senza nessuna possibilità di chiedere la libertà condizionale del 2018, una sentenza che era stata già rovesciata dalla Corte di Cassazione. Altan è stato riprocessato, condannato a più di 10 anni di galera per sostegno a organizzazioni terroristiche, è stato di nuovo brevemente rilasciato e poi riarrestato. È arrivata infine la notizia, speriamo definitiva, della sua liberazione nella giornata di ieri. La Corte ha anche ordinato alla Turchia di pagargli 16.000 euro come danni, quindi parziale compensazione per la violazione dei suoi diritti, della sua libertà di espressione. Sono state molte le preoccupazioni per la salute di Ahmet Altan durante da quando è iniziata la pandemia. Quello che abbiamo saputo in questi mesi dal suo avvocato è che l'ha assistito, Ahmet Altan non aveva nessun modo di proteggersi. Ricorda ancora, 71 anni, con fragili condizioni di salute, divideva la cella con un altro carcerato, incontrava ogni giorno i suoi carcerieri che si muovevano nella prigione sovraffollata, come sono sovraffollate in questo momento tutte le prigioni turche, senza mascherine, senza guanti, reparti privi delle misure di igiene più elementari. Si parla di reparti di celle che ospitano in Turchia in media fino a 3-4 volte il numero di prigionieri previsti. Chiaramente rimane la preoccupazione per tutti loro, l'attenzione per i tanti prigionieri politici che ancora si trovano nelle carceri della Turchia. E ecco, oggi ci permettiamo anche un consiglio di lettura a tutti. Libro meraviglioso di Altan, Non rivedrò più il mondo, uscito in Italia nel 2018, in cui Ahmet Altan racconta appunto il suo surreale processo e le sue prigioni. Restiamo in Turchia per raccontare una campagna che sta prendendo piede, meglio evitare i giornali, avrete capito. Allora si svolge principalmente sui muri delle città turche, poi anche sui social media. È una campagna politica contro Erdogan che è stata avviata dal partito repubblicani, partito che sta all'opposizione, attorno a questa domanda: dove sono finiti 128 miliardi di dollari, dicono i manifesti che si trovano a Istanbul soprattutto, ma anche in altre città della Turchia. Erdogan non è accusato di aver portato a casa un bottino così ingente. La somma si riferisce alla quantità di di dollari, di riserve di dollari che si trovano nelle casse delle banche, la banca centrale turca, che sono state vendute per sostenere il valore della lira, che è andato continuamente, lo ricordo, declinando a causa anche delle politiche non ortodosse adottate da Recep Tayyip Erdogan, volute da Erdogan, che l'hanno portato anche a cambiare 4 governatori della banca centrale nell'arco di 20 mesi. C'è quindi questa campagna che chiede conto di questa decisione, che ha portato a svuotare le riserve valutarie della Turchia, lasciando quindi il paese più esposto alla crisi. E i politici d'opposizione, alcuni attivisti, vogliono saperne un po' di più. Tutto questo peraltro nell'attesa di una giornata che la Deutsche Welle, ci siamo spostati sul servizio pubblico radio televisivo tedesco, alla vigilia della giornata che la Deutsche Welle definisce il giorno del giudizio per il nuovo governatore della banca centrale turca, che è arrivato da poco, dopo la decisione di Erdogan di liquidare Nazi Akbal, che era un governatore ortodosso che aveva aumentato i tassi di interesse, ma quindi creato un movimento di fiducia, un nuovo movimento di fiducia verso la lira, aveva portato quindi a una ripresa della moneta turca. Però questo non andava bene a Erdogan, quindi Akbal è rimasto soltanto per 4 mesi, poi è stato repentinamente licenziato da Recep Tayyip Erdogan, convinto invece che i tassi di interesse alti siano la causa dell'inflazione, una prospettiva che ha pochi altri aderenti all'interno almeno della comunità degli esperti. È arrivata quindi la scelta di nominare invece Sahap Cavcioglu, questa scelta è arrivata alla fine di marzo, che in queste poche settimane la lira è crollata di circa il 15% e c'è stata una vendita di assets turchi da parte degli investitori stranieri che hanno avuto la vendita più importante a un ritmo più sostenuto degli ultimi 15 anni. Il giorno del giudizio di domani è il giorno in cui Sahap Cavcioglu dovrà comunicare se o meno deciderà di tagliare ulteriormente i tassi di interessi come richiesto dal presidente Erdogan, cosa che potrebbe avere ulteriori conseguenze sul valore della lira turca. Tutto questo peraltro segnalava il Guardian l'altro ieri, ha portato anche in Turchia una fuga dalla lira turca e invece una sorta di febbre per le criptovalute, in particolare per i bitcoin, una mossa che è stata una tendenza che è stata registrata con dei dati abbastanza impressionanti sul mercato. Ad esempio nel periodo febbraio marzo, con un picco che è arrivato proprio nel weekend in cui Akbal è stato licenziato da Erdogan, il valore degli scambi è stato pari a 218 miliardi di lire turche. Per avere un termine di paragone, un anno prima nello stesso periodo era di 7 miliardi di lire, ed è esplosa anche la ricerca di cryptocurrency sui principali motori di ricerca. Tutto questo, a questo punto facciamo una digressione sui mercati, la facciamo passando dal Financial Times, che ha il tema in apertura oggi, come anche il Wall Street Journal, tutto questo all'indomani dello sbarco, listini in hashtag, della piattaforma di scambio di criptovalute Coinbase. Il capo della Fed, Powell, aveva bollato, lo ricordo, le criptovalute come veicoli di speculazione. Gli investitori la vedono diversamente, oppure sono veicoli di speculazione che piacciono, che attraggono, che promettono grandi guadagni, perché il titolo è volato nella giornata di ieri, ha sfiorato una capitalizzazione di 100 miliardi di dollari, poi c'è stata una flessione. Oggi l'apertura del Financial Times è dedicata a questo debutto, fa sapere la testata economica e finanziaria che Coinbase è valutata a 76 miliardi di dollari, in quello che l'FT definisce a coming of age moment for cryptocurrency, 12 anni dalla fondazione del Bitcoin, questo è il momento, diciamo, della consacrazione, ecco, del Bitcoin sui mercati, con questo sbarco di grande successo al Nasdaq, racconta l'FT tutto questo. Qui chiudiamo la digressione sulla stampa turca, non si parla della liberazione di Ahmet Altan, notizia che abbiamo ripreso invece da Al Jazeera, non si parla neanche delle difficoltà, chiamiamole così, della lira turca, si parla di altro, si parla dei successi in politica estera del governo, del riavvicinamento in corso con l'Egitto e della visita oggi ad Ankara del ministro degli esteri greco Nikos Dendias, in un momento in cui si sta tentando, spiega Hurriyet, quotidiano turco che stiamo leggendo adesso, in cui si tentano di calmare le tensioni attorno alle tanti contenziosi territoriali, in particolare marittimi, tra Ankara e Atene, che ricordo, tensioni che si sono infiammate dopo la demarcazione, dell'accordo di demarcazione contestata anche a livello internazionale dei confini marittimi tra Turchia e Libia nel Mediterraneo orientale nel 2019. A questo punto invece facciamo il percorso inverso, dalla Turchia andiamo verso la Grecia. Prendiamo Katimerini, uno dei principali quotidiani ellenici, la notizia troviamo in apertura, la notizia più forte è uno dei temi forti per la Grecia. Katimerini fa sapere che l'Unione Europea avrebbe raggiunto un accordo formale per quanto riguarda il via libera dell'ascia passare nello sforzo di chiamato passaporto verde o carta verde, lo sforzo di rafforzare il turismo in vista della stagione estiva. L'accordo è stato raggiunto ieri, fanno sapere due fonti diplomatiche a Katimerini, questo permetterà di riaprire davvero al turismo quest'estate. I certificati permetteranno, le ricordo, a coloro che sono stati vaccinati o che hanno avuto il Covid e quindi hanno generato anticorpi o che hanno test negativi prima del viaggio, di viaggiare più facilmente e quindi di saltare le tante restrizioni ai movimenti che pesano, scrive Katimerini, sui viaggi e sul turismo ormai da più di un anno, e questa chiaramente è una cosa guardata con grande attenzione, con grande interesse da tutti, in modo particolare dalla Grecia, visto che l'economia dipende molto dal settore turistico. Detto questo, poi la notizia che troviamo accanto sulla homepage di Katimerini è meno incoraggiante, fa sapere il quotidiano greco che le autorità sanitarie hanno annunciato un numero record di nuove intubazioni in Grecia, si tratta di numeri complessivamente, si parla di 809 persone intubate, un nuovo record per il paese, un paese che ha numeri comunque molto più bassi da noi, numeri più bassi del nostro, per esempio nelle ultime 24 ore sono state 81 le vittime, portando così il numero dei morti complessivamente a 9.135. Si parla di Grecia anche per un altro motivo, su alcune testate della stampa estera, non su Katimerini, perché c'è una nuova impennata dei cosiddetti pushbacks, ovvero dei respingimenti dei profughi che tentano di entrare in Grecia arrivando dalla Turchia, un fenomeno che abbiamo già raccontato qui a Radio Tremondo, e si sta crescendo anche in coincidenza con l'arrivo della primavera, e simmetricamente, insomma, cresce anche l'azione da parte del governo greco, che prova a incriminare, a portare in tribunale i cosiddetti whistleblower, cioè le persone che denunciano questi respingimenti, che, lo ricordo, sono una violazione del diritto internazionale. Al Jazeera ad esempio racconta nelle prime ore del 3 di aprile il viaggio di un piccolo battello che è partito dalle coste turche nei pressi della città di Babanlì, c'erano 27 passeggeri, la destinazione, la meta era l'isola di Lesbos, verso le 4:30 del mattino la barca è andata in difficoltà e poco dopo è arrivata una nave greca che l'ha accompagnata fuori dalle acque territoriali turche, greche, l'ha riportata nelle acque territoriali turche e ha detto alla guardia costiera turca di venire a prendere il battello. Una storia che siamo venuti a sapere, che Al Jazeera racconta, è venuto a sapere con tanto di coordinate territoriali chiare, la geolocation chiara, i tempi precisi per via di un rapporto che è arrivato dall'Aegean Boat Report, che è una ONG gestita da Tromsø in Norvegia, guidata da un signore che si chiama Tommy Olsen. Tommy Olsen ha messo in piedi le Jamboat Report proprio per monitorare la situazione sui mari, non con uno scopo di denuncia giornalistica, ma con lo scopo di sostenere il lavoro della guardia costiera e di operatori invece indipendenti nel caso appunto di guasti alle barche dei rifugiati. E però, insomma, così facendo fornisce informazioni che sono scomode per l'autorità greca, che lo ha incriminato come altre persone che lavorano nello stesso campo, accusato di collusione, di collaborazione con delle operazioni di traffico di uomini, insomma sostanzialmente accusato di essere un refugee smuggler, un trafficante di rifugiati. Lasciamo la Grecia, restiamo però in Europa. Ci andiamo in Francia, la stampa francese, devo dire in generale la stampa continentale oggi più che mai è segnata dalle notizie che riguardano la pandemia in Francia, perché è stata varcata una soglia simbolica impressionante, quella dei 100.000 morti, e quindi il titolo di Le Monde è proprio su questo: 100.000 morti di Covid-19 in Francia, un trauma che avrà una impronta incerta sul lungo termine. Questo è il titolo di Le Monde, che poi racconta: nessuna epidemia era stata così letale da un secolo a questa parte, nei tempi della spagnola, ovviamente del 18, e al di là dei numeri, della contabilità luttuosa, ecco, poi Le Monde dice: ci soffermiamo oggi sulla tragedia vissuta dalle famiglie. E poi ecco, ci sono altri articoli sempre, diciamo, con questo taglio, anche per quanto riguarda l'andamento dell'emergenza, con rapporti che arrivano agli ospedali, che raccontano una terza ondata che è sempre più violenta, con pazienti sempre più giovani, ecco, segnala Le Monde. Le Figaro invece si domanda in apertura per l'ennesima volta se la Francia riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, e racconta, come fanno tutte le testate europee, degli effetti della sospensione del vaccino Johnson e Johnson. Da questo punto di vista la notizia forse dominante sulla stampa europea, un po' trasversalmente passando da un paese all'altro, per quanto riguarda i vaccini, ecco, sotto osservazione, arriva dalla Danimarca. La Danimarca è il primo paese europeo, notizia che riprendiamo dalla stampa tedesca, non dalla stampa danese in realtà, ad aver deciso di sospendere a tempo indeterminato l'uso del vaccino AstraZeneca. Notizia che arriva nello stesso giorno in cui la Presidente della Commissione Europea, l'avete sentito forse prima al GR, Ursula von der Leyen ha annunciato che l'Unione Europea ha fatto un nuovo ordine per un miliardo e 800 milioni di dosi di vaccini BioNTech Pfizer, che dovrebbe arrivare entro il 2023. In Germania, siamo sempre sulle Deutsche Welle, è stato deciso che le persone sotto i 60 anni che hanno ricevuto una prima dose del vaccino Oxford AstraZeneca avranno invece un vaccino diverso per la seconda inoculazione. Tutto questo sempre a titolo precauzionale. Ecco, sull'effetto che hanno queste precauzioni, quelle che riguardano il vaccino AstraZeneca, la decisione di sospendere provvisoriamente, ma è un provvisorio che si è allungato, ieri 5 dicembre arrivo da Washington, il vaccino Johnson & Johnson per 6 casi di trombosi su 6 milioni 800 100.000 inoculazioni. C'è un pezzo interessante, forse controverso, non lo so, ma di certo interessante, sul New York Times, affirma Benjamin Mueller. Benjamin Mueller si interroga, anzi dà voce alle preoccupazioni che arrivano dal sud del mondo e che raccontano gli effetti che hanno queste, diciamo, questi sospetti attorno ai vaccini AstraZeneca, Johnson e Johnson. Rischiano di creare una forte campagna contro i vaccini nel sud del mondo. Le preoccupazioni su AstraZeneca e Johnson & Johnson, scrive Mueller, hanno avuto un impatto molto forte sulle campagne di vaccinazione ben oltre gli Stati Uniti e l'Europa. Ci sono alcuni casi che vengono segnalati. In Malawi le persone chiedono ai dottori di rimuovere, come si può rimuovere dal loro corpo il vaccino AstraZeneca. In Sudafrica è stata decisa la sospensione di Johnson & Johnson, 2 mesi dopo aver cancellato anche AstraZeneca. In Repubblica Democratica del Congo ci sono 1.700.000 dosi di AstraZeneca che non vengono utilizzati. È un sentimento di incertezza che si è aggravato dopo che sono arrivate le decisioni da Washington, appunto, di prolungare il periodo di pausa di Johnson & Johnson. E appunto il New York Times riprende le denunce che arrivano da dottori, scienziati nel Malawi e altrove, che segnalano: abbiamo fatto una grande battaglia sul messaggio vaccinale per provare a rimuovere le diffidenze. Tutto questo ci sta riportando alla casella di partenza. E peraltro mentre arrivano questi messaggi rassicuranti delle autorità europee e statunitensi che dicono a tutti: beh, non vi preoccupate, se non sarà Johnson & Johnson o AstraZeneca sarà un altro vaccino, qui non abbiamo altra scelta, qui molti paesi hanno soltanto Johnson & Johnson e AstraZeneca, anche perché la Johnson & Johnson richiede una sola inoculazione, l'altro perché è più economica, sono gli unici che ci possiamo permettere. Segnaliamo anche, spostandoci al New York Times, al Financial Times, una lettera aperta firmata da 175 personalità di primo piano, molti ex capi del governo, da Gordon Brown a Mikhail Gorbachev, che chiedono a Joe Biden di fare qualcosa per sospendere i brevetti che le altre forme di protezione della proprietà intellettuale che riguardano i vaccini, per riuscire a combattere meglio la pandemia. Prima di salutarci facciamo una tappa anche in Afghanistan. Ieri abbiamo aperto preannunciando il discorso di Biden sul ritiro dall'Afghanistan entro l'11 settembre. Questo discorso ieri c'è stato, è in apertura ovviamente sulla stampa statunitense. C'è molta, soul searching, come dicono gli americani, molte perplessità. Il New York Times ospita il commento di un capitano dei Marines che si domanda: ho combattuto, ne valeva davvero la pena? Il Washington Post ha un pezzo in cui si parla dell'Afghanistan come della tomba dell'orgoglio americano. E poi il Guardian riprende invece le preoccupazioni delle donne afghane, che dicono: torneranno i talebani, ci aspettano giornate terribili. Ma di Afghanistan si parlerà anche alle 11 da Oltremondo. A questi microfoni ci sarà Anna Maria Giordana. A tutti voi buona giornata da Luigi Spinola.
Alla Coop, per te che sei socio, c'è un grande vantaggio. Con la staffetta dei valori solo tu puoi avere lo sconto del 20% su ben 200 prodotti Coop, buoni, sicuri e rispettosi dell'ambiente. Essere socio conviene davvero. Staffetta dei valori Coop, approfittane fino al 5 maggio e verifica le modalità in punto vendita. La Coop sei tu.
I concerti del Quirinale di Radio 3, tutte le domeniche in diretta alle 11.50. Domenica 18 aprile dal Palazzo del Quirinale, il Frühlingsquintett dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI interpreta musiche di Johannes Brahms. I concerti del Quirinale di Radio 3, tutte le domeniche alle 11.50, anche in diretta video sulla piattaforma RaiPlay e in differita sul canale tematico Rai 5.